Vorrei continuare adesso con una domanda. Parliamo delle esperienze dopo la morte. Noi alla radio abbiamo diverse volte pubblicato testimonianze di fratelli che hanno inviato raccontando le loro esperienze, di Paolo, di Laura, di Massimo. Diversi di voi avete avuto questo tipo di esperienze e l'abbiamo pubblicato e abbiamo visto che c'è un grande interesse per capire come funziona la vita dopo la morte, cosa succede. Alcuni tornano in vita e raccontano quello che hanno visto. Paolo è stato uno di questi fratelli nostri che per 40 giorni è stato in coma dopo un incidente che ha fatto a 24 anni, un incidente con il camion. Ha avuto un'esperienza dove è andato nell'aldilà e ha visto un mondo bellissimo, un mondo dove regnava la pace, l'amore, la gente piena di amore. Ha detto ha visto angeli, esseri di luce. E piangeva e non voleva tornare qui. Credo che molti di voi avete già sentito questa testimonianza. Però Paolo ha inviato una domanda.
Che Dio benedica Paolo, la sua testimonianza, il Signore l'ha benedetta, perché abbiamo fatto un video, questa testimonianza. Signore benedetto, più di 600.000 pecorelle l'hanno ascoltato
Sì.
in internet.
Perché la gente vuole sapere cosa c'è dopo.
Sì, gloria a Dio che il Signore dà la sua benedizione e che possiamo raggiungere queste pecorelle. Gloria a Dio.
E altre persone che hanno avuto esperienze di questo tipo hanno scritto, leggo due testimonianze e poi rispondiamo a Paolo. Per esempio, una sorella che si chiama Franca dice, mia madre quando aveva 35 anni aveva avuto una polmonite ed era entrata in coma. Aveva allora quattro figli. Le fecero una fiala di morfina o la va o la spacca, dissero. Mia madre si svegliò e disse che aveva visto una processione di tante persone vestite con una tunica lunga, bianca. Avevano il pollice acceso come una candela e pregavano. Quando la processione le arrivò vicino, lei era seduta su una panca e piano si alzò e incominciò a volare per andare nella processione. A quel punto, due di loro si levarono in volo, la presero, la riportarono a terra e dissero: no, tu non puoi venire con noi, non è ancora arrivato il tuo tempo. E poi si è svegliata. Mia madre è ancora viva e ha 101 anni.
Wow,
Grazie, Franca.
gloria al Signore,
Amen.
bella.
Aveva 35 anni quando è morta, adesso ha 101 anni.
Wow, grazie Signore. Sai, quando il Signore si rimanda indietro perché c'è qualcosa che dobbiamo fare. E secondo me la prima cosa è dall'amore di Gesù al Vangelo e condividere testimonianza.
E poi da parte di Milena, un'altra esperienza. In 2018 ho visto il paradiso. Ho avuto una visione apparsa sul parete davanti al mio letto di ospedale. Ero appena operata al
Sulla
polmone.
parete.
Ero appena operata al polmone. Ho visto per 2 giorni il paradiso e poi niente. Ero sul letto sveglia, volevo dormire dopo pranzo. Mi sono trovata su una strada tutta di pietra bellissima, che ai miei piedi era un po' larga, lunga, e in su era molto stretta.
Ragazzi, siete pronti per questi posti? Siete
Sì.
pronti? Non avete un po' di premura? Gloria al Signore. A volte, sai, il diavolo mi attacca con cose brutte e mi mette a pensare al paradiso.
Alla fine di questa strada si vedeva come un trono, ma non completamente, e pensavo che vedrò il Signore nostro, ma non ho visto niente perché al posto del Signore qualcosa girava e mi ha impedito di vederlo.
Cioè non era il tempo. Perché lo vedi, uno è lì, non vuole più tornare, così il Signore non gli fa vedere troppo, perché dopo sono troppe le battaglie a tornare in questa valle di lacrime.
Poi ho visto angeli ballando felici in cerchio e poi ho visto una tavola lunga apparecchiata come in ultima cena con tanti commensali felici ai suoi ambi lati della tavola. Tutti erano vestiti con abiti argentati.
Gloria a Dio, siete pronti, fratelli? Fratelli tutti? Siete pronti? Gloria a Dio.
Questo è tutto che ho visto, completamente sveglia per 2 giorni. Un saluto di cuore a tutti.
Grazie Milena, un abbraccio. E
Wow,
anche Franca,
wow,
gloria,
wow.
gloria.
E ora la domanda di Paolo. Dio vi benedica, fratelli amati. Sono Paolo, come va?
Bene.
Ho una domanda per fratello Giuseppe.
Ti benedica, Paolo.
Sappiamo che sono molte le persone che in tutto il mondo ricevono da Dio il dono di visitare i luoghi del Regno. Tu cosa ne pensi? Sono veramente tante. Potrebbe essere in qualche modo un piano divino. Grazie e a presto. Dio vi accompagni, Paolo.
Gloria a Dio.
E lui stesso ha avuto questa esperienza, 40 giorni. Lo so che anche nel passato ha chiesto, ma perché Dio mi ha fatto vedere queste cose? Perché? Qual è lo scopo? Perché
Gloria,
la sua anima
sì.
È ancora tormentata, vuole stare lì con Gesù, in quella pace e amore. E qui è difficile sulla terra.
Eh sì, è come bambino che, sai, bambino che allatta e vuole allattare sempre. E piange. Che adesso abbiamo dei cuccioli qui di Doberman che vogliono sempre allattare.
Yes.
Bellissimi, dolcissimi, dolci cuccioli. Gloria al Signore. Beh, e Paolo lui chiede, sono molte le persone che in tutto il mondo ricevono da Dio il dono di visitare i luoghi del Regno. Tu cosa ne pensi? Potrebbe essere in qualche modo un piano divino? Beh, io, guarda, Paolino, io credo che a te il tuo piano è divino, il Signore te l'ha già mostrato. Tu ce l'hai già. Il tuo piano era tornare sulla terra e raccontare delle meraviglie di Gesù, di Dio, del cielo, che Dio ti ha mostrato. E che credo che stia facendo nella tua testimonianza.
Sì, si lo sta facendo, sì.
Tante persone vi sono che hanno esperienze nello spirito, vanno in cielo, parlano con esseri celestiali, compreso il Padre e Gesù. So anche di tanti musulmani ai quali Gesù ha testimoniato di persona e che si sono convertiti, che nella loro nazione è proibito andare a evangelizzare. Io ho incontrato diverse persone che hanno avuto di queste esperienze e mi raccontavano cosa avevano visto in cielo. E ne ho anche parlato in trasmissione diverse volte. Io stesso avevo circa 10 anni e ho avuto diverse esperienze, sogni che erano reali. E tanto reali da cambiarmi la vita. E infatti esperienze che mi hanno accompagnato per tutta la mia vita e che sono reali tuttora. In queste esperienze nessuno mi spiegava niente, semplicemente sentivo, sapevo. In questa esperienza, in questa visione fortissima, il mio padre, dovrei dire il Padre nostro, era il grande, grandissimo re sopra tutto e tutti. E io pensavo che era il re, perché il castello era così bello. Altro che film di castelli e re e regine, è una cosa, potevi toccare l'amore, no? E credevo che lui era il grande re di tutto il regno, invece poi ho capito, negli anni, dopo anni, ho capito era Dio. E io avevo 10 anni, sono cresciuto in una famiglia atea, mi sono salvato a 9 anni, ho ricevuto Gesù Cristo a 9 anni. E l'aveva appena ricevuta la salvezza, durante la mia prima comunione, a 9 anni. E queste esperienze mi mostravano la meta, il perché, lo scopo di tutto, la spiegazione del perché dovevo attraversare tutte queste difficoltà che avevo nella vita. Io ho passato un'infanzia molto diversa e dura, molto dura, perché ho cominciato a lavorare a 9 anni. Va bene, certe cose sono state dure. Però erano per temprarmi, per prepararmi per lo scopo che Dio aveva in serbo per me. E adesso che sono ancora 74 anni, adesso l'ho capito appieno. Io mi ricordo quando avevo circa 10 anni e ho avuto anche una visione, avevo avuto di questa, della mia attuale missione di adesso.
Cioè di oggi? Hai avuto una visione di quello che fai oggi?
Sì, sì, una visione fortissima di quello che...
A 10 anni?
Avevo i capelli bianchi, va bene, e non sapevo chi era sto tipo. E insegnavo un gruppo di pecorelle, erano tutti in cerchio, eravamo seduti sull'erba, In un bosco eravamo, in una zona desertica.
I was there.
Sì, sì, e poi si è avverata e tu c'eri, quando, perché sì. In Romania facevamo questo. Ci radunavamo sempre nell'erba del parco e c'erano 8, 10, 12 pecore, anche a Cluj, si ricorda.
Sì.
Okay. E allora diverse città, che in Romania testimoniavamo così con gli studenti, e tu, Dora è una di queste, a Cluj c'era anche tu, Angela. E allora dicevo, vedevo questo, dalla visione vedevo questo anziano.
A 10 anni.
10 anni. E tutti erano in cerchio a ascoltarlo. E io dicevo, ma chi è quello lì? E volevo andare lì perché c'era un tale amore che veniva fuori da lì. Dicevo, ma che posto meraviglioso. E adesso le pecore mi scrivono e mi dicono queste cose, no? Che ricevono questi messaggi che Gesù mi dà. E le pecore erano in cerchio, sedute sull'erba. E nella visione eravamo in un bosco. C'era anche nella visione ho visto c'era un casolare diroccato lì, quindi una zona desertica. Ora, Paolo, io non credo che devi farti venire a mal di testa per capire il piano di Dio per te.
Ma dicevi che il piano divino... per il quale queste persone ricevono queste visioni o esperienze dopo la morte è perché devono tornare in vita e testimoniare quello che hanno visto?
Sì, perché sennò li rimandano indietro. Quando arrivano in cielo così che non hanno compiuto la chiamata di Dio nella loro vita, come Geremia che Gesù gli ha detto prima che nascessi ti ho conosciuto, nel grembo di tua madre io ti ho conosciuto, ti ho posto come profeta alle nazioni. Dio c'è una chiamata per ciascuno di noi. E dobbiamo adempirla, non possiamo tornare a casa dal padre senza averla adempita. Per questo i suicidi sono così brutti, perché manca il bersaglio. Quando arrivi là dici non hai concluso quello che dovevi fare. Quindi dobbiamo lottare e anche morire nel processo, ma farlo o lottare per arrivarci. E non credo che sia diverso per il resto dei fratelli. Il piano di Dio per noi... E, diciamo, anche se ciascuno lo potrà compiere solo secondo la sua fede, ognuno c'ha la sua fede, però grosso modo è tutto scritto abbastanza dettagliatamente nel messaggio che Gesù ci ha portato per ciascuno di noi e nel Vangelo. E io cioè penso, io penso che ne ho parlato nel corso biblico profetico, no? Che ciascuno di noi c'è una chiamata. Sono dei passi che tutti noi conosciamo, va bene? E adesso li voglio leggere i punti principali della nostra chiamata, della nostra Chiesa, che è la mia chiamata, quindi è dalla Chiesa, dove Dio mi ha messo qua adesso un piccolo anziano, va bene? Ci sono dei passi scritturali che adesso voglio ripassarli, va bene? Ne ho parlato a tutti i fratelli che sono nella nostra chiesa, nella nostra missione, da un po' di tempo li conoscono, specialmente il corso biblico che ne ho parlato, però li voglio ripassare per i fratelli nuovi, che è la chiamata di Dio nella mia vita, nella nostra vita, nella vostra vita, nella vita di tutti noi, che siamo tutti piccolini davanti a Dio, però se obbediremo a questi passi che... grosso modo è la chiamata per tutti noi, senz'altro è la mia. L'uomo con i capelli bianchi seduto sull'erba sicuramente è la mia chiamata, perché stavo facendo in quella visione che ho avuto 64 anni fa, avevo 10 anni, esattamente quello che ho fatto negli ultimi anni, seduto sull'erba e alla radio adesso, qui non siamo seduti sull'erba, ma è lo stesso.
Ma l'abbiamo fatto sull'erba tante volte.
Tante volte.
Ma anche qui, quando andiamo fuori nelle città dove ci sono i parchi, evangelizziamo i giovani, ci sediamo con loro sull'erba.
Sì, quello è il modo di evangelizzazione che preferisco. Seduti sull'erba in cerchio, perché è il modo migliore. Non ti servono sedie, poltrone, edifici. Ti serve solo tanto amore per Gesù.
Amicizia.
E io... vi dico, fratelli, che non posso essere più felice di come sono vedendo come crescete in Gesù. Veramente, io non posso essere più felice di come sono vedendo come crescete nell'amore di Dio. E voi lo sapete. Voi che crescete sapete di cosa parlo. Noi noi condividiamo nei messaggi che ci mandate, li condividiamo con tutti. Adesso, ecco, e questo è il messaggio che Gesù mi ha dato, che Gesù adesso ci sta dando a tutti noi, che non è una cosa solo per me, è per voi. Gesù me l'ha dato per voi. Io sono qua a servirvi. La Chiesa dello Spirito non esiste perché è così che c'è un pastore Giuseppe. No, Giuseppe esiste per aiutare la Chiesa. Che io devo essere sotto di voi e voi sopra. Va bene? Il genitore è quello che dà la vita per i figli. Una volta hanno trovato, è scoppiato un incendio terribile e sono, la casa è bruciata tutta. E i pompieri alla fine hanno spostato questo o quell'altro e hanno trovato sotto che c'era una chioccia morta nel fuoco. L'hanno presa e sotto c'era un gruppo di pulcini sopravvissuti. Capito? È morta per proteggere i pulcini. Questo ha fatto Gesù. E questo dobbiamo fare tutti noi. Il pastore non esiste e la Chiesa non esiste così che possa avere un pastore e un capo. No. Il capo è lì come una chioccia per dare la vita per i pulcini. E questo è quello che io chiedo al Signore che possa fare nel nome di Gesù Cristo, della chiamata per ciascuno di noi, perché ciascuno di voi è una chioccia. Ciascuno di voi ha pecore. Avete delle persone che state evangelizzando. Siamo chiamati a dare la vita per questi. Quindi, dopo che abbiamo ricevuto Gesù Cristo e lo Spirito Santo, qui ci sono tre punti che voglio ripassare. Ripassare tre punti che sono la nostra chiamata principale.
Il piano di Dio.
Il piano di Dio. Vi voglio dare tre passaggi, va bene? Scritturali, scriveteli, fratelli, se vi fa piacere, che sono la nostra stella che guida, a seguire il Signore, andare verso il Signore e seguirlo da vicino. Se obbediremo a questi passaggi, sono tre passaggi scritturali. Se li ubbidiremo, io credo che quando arriveremo in cielo, Gesù ci dirà: ben fatto, buono e fedele servitore, sei stato fedele nel poco, io ti porrò sopra molto, entra nella gioia del tuo Signore. Non ci rimanderà indietro a dire: guarda che tu non hai finito la tua chiamata. Come certi che sono esperienze, come Paolo, che lo ha rimandato indietro. Paolo non aveva finito la chiamata. Però posso dire che questo dolce fratello sta lavorando per adempirla. Giovanni 14, 21,23.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Osservare i comandamenti, con la prima chiamata.
Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 21 e 23.
Per cortesia, non so se l'ho messo nel libretto di memorizzazione, memorizzatelo, fratelli. Questo è assolutamente, assolutamente basilare. Avrete la comunione con Gesù, avrete la relazione con Gesù, saprete cosa fare ogni giorno. Quando il diavolo viene e vi sentite malinconici, vi sentite depressi, vi sentite tristi, quando il migliore amico ti ha tradito, la migliore moglie o marito ti ha abbandonato, quando, ecco, volgiti a questa verità e lì troverai tutto quello che hai bisogno, fratello, sorella. Secondo passaggio è prima la comunione col Signore. Va bene, se sarete fedeli in questa comunione non vi sentirete mai solo, mai soli. Quando hai bisogno di un amico vero, e lo avrai, è lì al tuo fianco e dentro il tuo cuore, parlagli. Non passare un giorno senza parlare a Gesù. Non passare un giorno senza spendere 10 minuti, mezz'ora, di più se possibile, almeno 10 minuti, almeno 5 minuti. Almeno un minuto a parlare con Gesù, senza cretinaggine religiose, rosario. Ho fatto 1000 rosari, bravo zombie, bravo, sei un robot. E quello lascialo fare agli Hare Krishna, questo che ripetono mille volte, aria, 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 aria. Ma tu parla con Gesù, che lui non è un ari, lui è figlio di Dio, lui è nel tuo cuore, lui vuole parlarti. Sai che Gesù, in Luca 21 c'è scritto che Gesù pianse?
Sì.
Pianse perché? Perché vedeva Gerusalemme. Gerusalemme era lì tutta piena col suo egoismo e ancora non stava capendo che stavano i romani a distruggerla. Gesù pianse. Allora Gesù piange su di noi quando lo ignoriamo, perché ignorando Gesù stiamo ignorando le nostre benedizioni. Ignorando Gesù Gerusalemme fu distrutta. Ignorando Gesù noi saremo distrutti. Apocalisse 12, 17, la Chiesa viene distrutta dall'Anticristo. Perché? Perché è un'altra Gerusalemme troppo presa, affaccendata con le sue cretinate, le sue religioni. Lì intenta giocare a balocchi, il balocco cattolico, il balocco protestante. Giochiamo, giochiamo. Come siamo religiosi. Gesù piange se siamo così. Il secondo passaggio, fratelli, è l'unità con i fratelli. 1 Corinzi 1,10, scrittura che moltissimi di voi hanno memorizzato, però attenzione, ripassiamola.
1 Corinzi 1,10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1,10.
Questo vale se siete fratelli singoli, questo vale se siete sposati, questo vale se siete anziani, vale se siete nuovi fratelli che neanche siete sicuri che avete la salvezza. Oggi, prima di chiudere il programma, pregate con me e avrete la sicurezza della salvezza, perché Gesù sta bussando alla porta del vostro cuore, vuole entrare con la salvezza. Oggi ceneremo, faremo la Santa Comunione insieme. Gesù dice, se uno ode la mia voce, apro la porta e entrerò da lui e cenerò con lui. Oggi ceneremo con Gesù la Santa Comunione. Va bene. Ecco, ti benediciamo, Signore. Quindi questo è il secondo passaggio, l'unità. Quindi unità con Gesù, unità con i fratelli. Il terzo passaggio è unità nell'evangelizzazione, unità con le pecorelle. Quindi unità, unità, unità. Primo passaggio, amore con il Signore. Secondo passaggio, amore con i fratelli. Terzo passaggio, amore con le pecorelle. Quindi amore e unità. Amen. Sono tre passaggi, fratelli.
Amen.
Quando vi sentite tristi, soli, abbandonati, vi sentite annoiati, perché ti senti annoiato? Perché preghi e ti addormenti? Preghi e ti addormenti perché stai pregando alla maniera delle religioni. Se tu pregassi come pregava Gesù, cioè lui parlava col Padre. Giovanni 17, tutto un capitolo, Gesù che prega. Come prega Gesù? Parla! E imparate a pregare parlando con il Signore. Non vi annoierete mai, non pregherete mai di preghiere ripetitive. Nessuno Nuovo Testamento ha ripetuto il Padre Nostro, neanche quella che è l'unica preghiera che Gesù ha comandato, che non è pregate, ripetete così, ha detto pregate così, cioè è un modello, lodare il Signore e quindi presentare il vostro bisogno e ringraziarlo per averlo ricevuto. E poi aspettate di riceverlo. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Andiamo al terzo passaggio.
Sì.
Il terzo passo, l'ultimo per oggi. Però se sarete fedeli a seguire questi tre passi, è sufficiente per mantenervi in comunione con Gesù, nella benedizione sua e nel raggiungimento delle pecore, nella soddisfazione, nell'appagamento di tutto ciò che desiderate. Va bene? Innanzitutto cose spirituali. Allora Marco 16, 15, Atti 5, 40 e 42.
Marco 16, 15. Andate, predicate il Vangelo.
Stop.
Marco 16, 15.
Basta. Dove, come, quando, ovunque, comunque, ordunque, con chiunque. E?
Atti 5, 40 a 42. E chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù.
E ogni giorno,
nel tempio e per le case,
non cessavano di insegnare e portare il lieto messaggio che
Gesù è il Cristo.
Che Gesù è Cristo.
Atti 5:40-42.
Questo qui non lo posso stressare troppo.
Stressare?
Come dice? Stressing. Come in italiano stressing? No, forse si dice in modo diverso. Vuoi guardare nel glu-glu? Come
non
si
lo
dice?
Posso sottolineare stressing. Abbastanza.
E sottolineare. E quindi non lo posso esagerare. Scusate, a volte mi confondo con le lingue qua. Abbiate pazienza. Allora, non si può esagerare.
Sottolineare, sì.
Ecco, nel dizionario dice sottolineare. Allora, non posso sottolinearlo, enfatizzarlo, metterlo in grossetto e non posso capitalizzarlo abbastanza. Va bene? Che, quindi, amare il Signore, amare i fratelli, amare le pecore. Questi sono i tre passi che ti manterranno nella volontà di Dio. Se tu metti tutto al tuo cuore, non sto dicendo di essere un grande apostolo di successo, io non lo sono, non sto dicendo quello. Il Signore non sta dicendo che devi andare fuori e guidare alla salvezza tot anime, imporre le mani e guarire tot ammalati, non sta dicendo quello. Non sta dicendo di saltare minimo un metro e mezzo di altezza, non sta dicendo quello. Sta dicendo Luca 16:10, cos'è che dice Luca 16:10? A memoria lo sai?
Luca 16, colui che è fedele nelle cose piccole è fedele anche nelle grandi.
D'accordo? Quindi basta che sei fedele nelle cose piccole. Se non puoi amare tanto, ama un pochino quello che puoi. Se il tuo cuore è piccolino, ama con tutto il cuore. Non importa quanto è grande il tuo cuore, se è un cuore di un chilo, mezzo chilo o tre etti. Ama con tutto il cuore. Come quella mamma che dice, io, come fai tu con 10 figli? Ma mamma aveva 10 figli, una mamma. Ma come fai 10 figli?
Una mamma con un figlio.
E una mamma, sì, con un figlio, come, così è la storia. Una mamma con un figlio guarda, e diceva, ma come fai con 10 figli? E che io mi tiro i capelli, io ce n'ho uno, mi tiro i capelli. E la mamma dice, bene, con 10 figli non puoi tirarne di più. Cioè c'è solo quei capelli. Hai capito? Prendono tutto il mio tempo un figlio prende tutto il mio tempo, beh 10 figli non ne prenderanno di più. Prende tutto il mio amore, beh 10 figli non ne prenderanno di più. Va bene, cioè fai quello che puoi. Amen. Dio ti benedica, Dio vi benedica fratelli.
Amen.
Il Signore Gesù ti benediciamo.
Le mie stanze son pronte nel cielo, io le ho preparate per voi. Non si turbi il vostro cuore, perché di nuovo vi vedrò. Sono andato davanti a voi per apparecchiarvi un luogo dove io vi accoglierò e dove vi ristorerò. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà la luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria mi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza ed il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Non si turbi il vostro
vostro cuore, presto a voi ritornerò. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e la nuova Gerusalemme che è solo la gioia. Nella nuova Gerusalemme che è solo la gioia.